La quarta domenica del tempo ordinario. Ecco i testi che leggeremo domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro di Sofonia. Pochi versetti. Capitolo 2, versetto 3. Poi nel capitolo 3, versetti 12 e 13. Come probabilmente ricordate, Sofonia è il profeta che sta all'origine di quella teologia che si svilupperà poi nel corso dei secoli fino a trovare la sua configurazione più matura nel Nuovo Testamento, che è la teologia dei poveri, Sofonia. E i due brevissimi testi che qui vengono citati, che costituiscono la prima lettura di domenica prossima, sono l'espressione originaria di questa teologia. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle domeniche precedenti, siamo sempre alle prese col capitolo primo, gli ultimi versetti, da 26 a 31, il salmo per la preghiera responsabile, il salmo 146, ma noi questa sera prenderemo contatto con il salmo 108. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12, metà del versetto 12, dice il lezionario, è il Vangelo delle Beatitudini. Ormai le settimane del tempo ordinario si susseguono con il loro ritmo incalzante. Quest'anno poi ne avremo ancora per qualche settimana. In ogni caso, per la Chiesa tutto si compie sempre nella continuità dell'annuncio evangelico e nella continuità della celebrazione del mistero di Cristo, nostro Signore. Lasciamoci portare anche noi, insieme con tutta la Chiesa, da questo flusso di grazia che attraversa i secoli e che ci conduce fino alla pienezza dell'incontro attraverso la morte e al di là della morte, l'incontro con il Signore vivente, il Signore glorioso. A proposito di incontro, conviene ricordare che giovedì prossimo celebreremo la festa della presentazione del Signore al Tempio, la Candelora, che per la tradizione bizantina si chiama senz'altro festa dell'incontro, ed è la scadenza che chiude definitivamente il ciclo liturgico del Natale, 40 giorni dopo il Natale del Signore. Fino dalla sua origine la Chiesa esiste e vive per il servizio dell'Evangelo, ricevuto, trasmesso con fedele, con pacata intransigenza. Accogliamo anche noi l'Evangelo, custodiamolo con gioiosa pazienza. La parola dell'Evangelo ci chiama a conversione mentre ci raccoglie e ci stringe attorno al Signore Gesù per essere Suoi discepoli. Attraverso il mare, come leggiamo nelle pagine del Vangelo, al di là del mare, dalla nostra Galilea fino alla luce senza fine che splende nella casa del Padre. Beati quelli che ascoltano la parola del Signore e non si scandalizzano di Lui. Ed ora leggiamo senz'altro il testo che si compone di quei due elementi che citavo poco fa nel libro di Sofonia. Via, leggi pure.
Cercate il Signore, voi tutti, poveri della terra, che seguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogne. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti.
Ecco, grazie. Leggiamo subito il brano evangelico, capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, dall'inizio al versetto 12.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Grazie. Ritorniamo dunque al Salmo 108, proseguendo nel nostro cammino di settimana in settimana, un passo avanti nella lettura dei Salmi uno dopo l'altro. Siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati ormai all'inizio del quinto libretto del Salterio. In realtà il primo salmo del quinto libretto era il Salmo 107 che leggevamo la settimana scorsa. E dunque ricordate che il quinto libretto si è aperto con il ringraziamento di coloro che sono condotti lungo le strade della redenzione, come si esprimeva il Salmo 107. Nella continuità del canto dell'Alleluia, gli ultimi salmi del quarto libretto, dalla fine del Salmo 104, sono stati scanditi dal canto dell'Alleluia, come antifona che ha accompagnato le ultime tappe di quel percorso, ed ecco sino alla fine del Salmo 106, fine del quarto libretto, e così l'inizio del quinto, nella continuità del canto dell'Alleluia. Noi siamo passati, ricordate, dallo spreco del dono, che è l'ottavo peccato nel Salmo 106, e siamo passati all'incontro con la misericordia di Dio, che è il pastore dei poveri, Salmo 107, ed ecco, per un momento solo, ritornate alla fine del Salmo 107, versetto 41, ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi. Ecco, il pastore dei poveri. Laddove il Salmo 106 ci aveva sollecitati a prendere atto di quello che ci portiamo appresso come il dramma per eccellenza, la ferita più profonda che scompagina la nostra identità di creature amate da Dio, proprio perché è quell'amore che è rifiutato, è quell'amore che è sprecato e che è stato tradito, strumentalizzato, banalizzato, compromesso, anche nelle situazioni di maggiore fervore, apparentemente. E dunque, vedete, il sesto libretto, come abbiamo notato nelle settimane trascorse, si conclude con un richiamo quanto mai energico e quanto mai puntuale, in modo tale da evitare qualunque fraintendimento, qualunque illusione, qualunque fantasia che ci distrarrebbe dalla realtà dei fatti, dalle misure oggettive delle cose. Ed ecco lo spreco del dono, è l'ottavo peccato denunciato in quel Salmo 106, ed ecco il nostro Salmo 107, quello che leggevamo all'inizio del quinto libretto la settimana scorsa. L'incontro con la misericordia di Dio, che è il pastore dei poveri. Ed è proprio così che l'opera di Dio fa di questa nostra povertà, e dire povertà significa fare riferimento a ogni nostro tentativo di appropriarci di quel dono che viene da Dio. Ebbene, la nostra povertà è adesso illustrata a nostro vantaggio per come l'opera di Dio si è manifestata, come il nostro vero ritorno alla vita, quel ritorno alla vocazione originaria, alla pienezza della vocazione alla vita, che ricordate è stato un segnale che a partire dal Salmo 90, il primo Salmo del quarto libretto, ci ha orientati passo passo, quel cammino di ritorno alla pienezza della vita che quello che ci è stato manifestato con tanta sapienza, con tanta autorevolezza magistrale, a partire da Mosè, ricordate la figura del maestro per antonomasia che è stata rievocata in Salmo 90, come un apprendistato alla scuola della parola di Dio che ci chiama a esercitare la qualità positiva della lode, come imparare a lodare Dio e imparare a vivere. Ed ecco, tutto quel percorso ci ha condotti fino a questo passaggio che adesso ormai stiamo oggettivando in maniera più precisa, tra il quarto e il quinto libretto del Salterio. La strada del nostro vero ritorno alla vita si apre in virtù di manifestazione della misericordia di Dio, che ha operato e vuole operare e continua ad operare nelle cose che ci riguardano, nel vissuto di tutti e di ciascuno di noi, nello svolgimento complessivo della storia umana, in maniera tale da trasformare la nostra povertà, comunque essa sia sperimentata, in una strada aperta per l'autentica conversione alla vita. E questo avviene, come concludeva il Salmo 107, avviene nella vera gioia. Ricordate il versetto 42. Sono i giusti che comprendono tutto questo. Vedono i giusti e ne gioiscono, e ogni iniquo chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Così si concludeva il nostro Salmo 107, questi due versetti 42 e 43. Ed ecco il nostro Salmo 108, che ci aiuta a immergerci esattamente in questa gioia dei poveri. Proviamo a accostarci al Salmo tenendo conto di questa indicazione, che comunque va verificata, e che è sempre come ogni tentativo di apporre a un titolo, a un testo ricco, come inevitabilmente è, certamente è, ogni Salmo è sempre una pretesa un poco avventurosa. Comunque sia, ecco, la gioia dei poveri. Quella gioia dei poveri che fa tutt'uno con l'esercizio di una supplica che è prerogativa di chi vive in condizione di debolezza, di fragilità, di chi non ha altro linguaggio disponibile se non quello del lamento, come prerogativa ben comprensibile di coloro che sono stretti nella morsa di tante insufficienze, sconfitte, miserie, fallimenti. Ed ecco, la gioia dei poveri fa tutt'uno con l'esercizio di una supplica che è già espressione di confidenza totale nel Dio dei tribolati. C'è un modo di supplicare, che è prerogativa di quei poveri di cui adesso i salmi che stiamo leggendo ci parlano, quei poveri nella gioia, è un modo di supplicare che è già intrinsecamente coincidente con trasparenza totale di un vissuto che appartiene a colui che si è rivelato Dio dei tribolati, il pastore dei poveri, diceva il Salmo 107 in quelle sue ultime righe. Fatto sta che noi adesso diamo uno sguardo al Salmo 108 tenendo conto di una indicazione che è scontata proprio per quanto riguarda la lettera, l'impianto letterale del testo che abbiamo sotto gli occhi, perché abbiamo a che fare con la giusta posizione nella continuità di un testo che appare come un'unica composizione di due brani che provengono da altri due salmi. Infatti sul bordo della pagina voi vedete che questi segnali sono puntualmente indicati. Il Salmo 57, dal versetto 8 al versetto 12, e così arriviamo al versetto 6. Dal versetto 7 del nostro Salmo 108 abbiamo a che fare con il Salmo 60, nei versetti da 7 a 14. Dunque, da questo punto di vista, sì, qualche piccola variazione, ma il testo del nostro Salmo ricalca in modo pressoché letterale i due brani, ampi brani, estratti da quei due salmi che adesso citavo. Qualche piccola variazione, ma non c'è da preoccuparsi per questo. E dunque abbiamo a che fare con un testo che apparentemente è poco originale, proprio è una copia, l'artificiale fusione così opera di un di chi ha le mani in pasta e a conoscenza di tutto un materiale che ormai costituisce un patrimonio acquisito da tempo, e dunque gestisce questo materiale letterario ricchissimo, abbondantissimo, in modo tale da estrarre di qua e di là dei frammenti che diventano un altro salmo. E d'altra parte vedete proprio questo modo di presentarsi a noi in modo scoperto, non è che il Salmo 108 nasconde questa sua figura che subito dichiara la propria mancanza di originalità. Si presenta esattamente così, dicendo: io sono una copia. Una coppia, però, vedete che non è stata messa in opera in modo casuale. Tra l'altro, vedete, sono i due brani citati qui, sono versetti che concludono quei due salmi, 57 e 60, di cui si parlava, e dunque non sono integralmente ricopiati i due salmi, ma i versetti conclusivi dell'uno e dell'altro. E allora il nostro salmo, vedete, con tutta la modestia del caso, e senza pretendere di essere particolarmente originale, vuole aiutarci a ritrovare con tutta la oggettività di cui c'è bisogno i dati del nostro cammino già affrontato, tappe già percorse, esperienze già acquisite, ma con una sollecitazione a orientarci in una prospettiva che si affaccia su un orizzonte certamente non è più prigioniero di quelle condizioni, di quelle premesse, di quelle vicissitudini che abbiamo affrontato al momento opportuno e che i due salmi 57 e 60 illustravano a modo loro. Siamo proiettati in una direzione che implica l'affaccio su un orizzonte che quando abbiamo avuto a che fare con i salmi 57 e 60 ancora non si configurava con tutta la ricchezza di significato che adesso invece siamo in grado di cogliere. E allora diamo uno sguardo da vicino al testo che possiamo ben suddividere in tre brevi sezioni. La prima sezione dal versetto 2, lasciando da parte l'intestazione, al versetto 7, comprendendo così il primo versetto quel testo che è stato estrapolato dal Salmo 60. Poi i versetti da 8 a 10, che contengono un oracolo nel quale è la voce profonda e misteriosa, eppure la voce eloquentissima del Signore che prende la parola, e quindi la terza sezione dal versetto 11 in poi. Leggiamo. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare innis, anima mia. Leggo come sta scritto nella mia Bibbia. Svegliatevi, arpe cetra, voglio svegliare l'aurora. Dunque, è il momento del risveglio. Ed è un risveglio che assume in maniera veramente entusiasmante l'urgenza di una di un linguaggio adatto a proclamare la lode del Signore. Ma vedete, non è un linguaggio ricercato nella raffinatezza delle espressioni, non è un linguaggio che fa ricorso a elaborazioni poetiche particolarmente ricercate, è il linguaggio del cuore, questo sì, è il linguaggio con cui si esprime il cuore, che qui adesso, vedete, viene descritto come il luogo interiore in cui l'appartenenza al Signore è ormai un valore acquisito senza ombra di dubbio, senza incertezze, senza ipotesi alternative. Salda il mio cuore, Dio, salda il mio cuore. L'aggettivo che qui è ripetuto due volte nella nostra traduzione è quello stesso che leggiamo nel Miserere, nel Salmo 51. Crea in me, o Dio, un cuore puro, lo spirito saldo. Ecco, una stabilità interiore. Il cuore è il luogo interiore in cui ormai è acquisita la certezza di appartenere al Signore. E appartenere al Signore, vedete, tenendo conto del fatto che chi qui sta cantando in questo modo, ed è un soggetto in prima persona singolare, quel soggetto è ciascuno di noi, esprimersi in questo modo significa per lui tradurre il dato così empirico del sonno che lo ha trattenuto nel corso della notte. E d'altra parte il sonno è una necessità imprescindibile per chi ha le prese con l'esistenza umana in questo mondo, conosce la fatica, la stanchezza, il bisogno di riposare. Ed ecco il risveglio. Questo risveglio fa tutt'uno con il dato che è prerogativa del nostro orante, che è ben consapevole di essere una piccola creatura umana che sulla scena del mondo passa attraverso le notti, sperando che siano confacenti alle sue necessità di riposare, e poi si sveglia. E questo risveglio è tutto a conferma della sua appartenenza al Signore. Vedete che qui dove si parla dell'arpa, della cetra, svegliatevi arpa, eccetera, voglio svegliare l'aurora. Vedete che qui i padri della Chiesa subito hanno individuato il dato oggettivo della corporeità. Dove si dice anima mia qui, probabilmente la nuova traduzione, probabilmente se ricordo bene, parla di gloria, o no? Ma mio cuore, no,
sveglia di mio cuore,
sveglia mio cuore, sì. Perché in ebraico è usato il termine kavod, che normalmente si usa con doxa in greco, la gloria in latino, gloria, la mia gloria, così normalmente si interpreta, ma c'è anche un'altra lettura, perché il termine kavod, gloria, potrebbe in realtà essere sostituito dal termine kaved, che vuol dire il fegato. Il kavod è il carico pesante, la gloria è un peso, la gloria è una realtà massiccia. E allora l'organo più pesante nell'organismo umano, il fegato. E il fegato è considerato, secondo un'antropologia, come dire, teologica, come la sede dei sentimenti. E allora, così ci sono traduttori che ci tengono a collegare quello che riguarda il vissuto interiore, tutte le dinamiche dell'animo, tutti i pensieri e gli affetti, i sentimenti e la corporeità, in modo tale che ecco, il risveglio implica questa totale ricapitolazione del vissuto che è più che mai segnato dalla consapevolezza di appartenere al Signore. Anzi, vedete, appartenere al Signore qui viene espresso come l'impegno di svegliare l'aurora. Svegliare l'aurora. Il mio svegliarmi, dice il nostro orante, con tutto il carico di quel che da parte sua costituisce la totalità delle sue dinamiche interiori e delle sue capacità di relazionamento con il mondo circostante, ed ecco il suo svegliarsi fa tutt'uno con l'affidamento al risveglio dell'aurora. C'è di mezzo la prospettiva di un'alba, il sole che sorge, un certo baluginio di luce all'orizzonte, premonizione inconfondibile di quello che avverrà nel giro di qualche tempo. È la luce che avanza, la luce che dilaga, la luce che incalza, la luce che sorge, il sole che viene. Ed ecco, il suo risveglio è subito tradotto dal nostro orante corrispondenza all'urgente, fedele venuta di colui che esercita nella gratuità totale della sua iniziativa il titolo di una precedenza. Una precedenza che è garanzia di collocazione per il nostro orante in un contesto, in un ambiente, in un quadro di relazioni che coinvolgono la totalità del creato, sono da considerare anche i tempi della storia umana, dal passato al futuro. Ebbene, là dove l'alba è premonizione del giorno nuovo, laddove la luce viene, laddove colui che si risveglia prende atto di essere preceduto, di essere avvolto, di essere accolto, di essere contenuto, di essere collocato al proprio posto nel mondo. Nel mondo. Nel mondo. E vedete che subito i versetti 4 e 5 aggiungono: ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le gente. Vedete che l'orizzonte si apre in una dimensione ecumenica, è il proprio posto, per quanto sia modestissima la presenza di un essere umano che ha trascorso la notte tentando di riposare, adesso si sveglia, ecco, si stropiccia gli occhi, si guarda attorno ed ecco, accolto nel contesto di un disegno che ha una portata universale in tutti i popoli e dunque vedete quella precisa consapevolezza nel cuore saldo, nel cuore maturato, nel cuore consapevole in maniera indiscutibile di quel che significa essere una creatura di Dio, dove i dati della piccolezza creaturale sono tutti interni alla conferma di una precedenza gratuita in questo avvolgimento di luce, in virtù di questa gratuita e fedele dimostrazione di calore e insieme vedete la luce che diventa come il sorriso di una presenza che affiora, traspare, rende riconoscibili i contorni, dà una misura alle scadenze temporali, ed ecco un unico disegno storico, grandioso come è possibile intravedere, quando qui naturalmente niente meno che fa riferimento a tutti i popoli della terra, a tutte le genti del mondo, e in più vedete: perché la tua bontà è grande fino ai cieli, anzi qui bisognerebbe tradurre al di sopra dei cieli, e la tua verità fino alle nubi. Dunque, la tua verità fino alle nubi, c'è una dimensione, per così dire, orizzontale per quanto riguarda l'ampiezza di questo scenario all'interno del quale il nostro piccolo personaggio trova la sua collocazione, una collocazione limitatissima e che pure riempie di valore il suo il suo vissuto umano, in questo caso vedete l'atto di svegliarsi, che lo chiama ancora una volta a prendere coscienza, ed è una presa di coscienza urgentissima e immediata, epifanica, di come è creatura di Dio che partecipa alla immensità di un disegno dilaga in questa dimensione orizzontale sulla scena del mondo fino agli estremi confini, senza che nessuna delle presenze che abitano in questo contesto possa essere dimenticata. Ma c'è una dimensione verticale, qui vedete nel versetto 5, perché la tua bontà è grande al di sopra dei cieli e la tua verità fino alle nubi. Dunque, qui la presenza di colui che ci precede, e intanto vedete la luce dilaga, e l'ambiente descritto in maniera sempre più precisa, il nostro orante è sempre più intimamente confermato nell'intimo del suo cuore, di questa sua appartenenza al Dio vivente. Ed ecco, vedete, qui quando nel versetto 5 leggiamo che la sua bontà è al di sopra dei cieli, qui il nostro orante sta manifestando, senza bisogno di ricorrere a chissà quanti discorsi, ma sta manifestando nell'intimo del cuore, rinsaldato, ormai confermato, come diceva, sta verificando in se stesso la rivelazione di appartenere non soltanto a un disegno che si sviluppa in orizzontale, ma a un disegno che si sviluppa in questa dimensione verticale, nel senso che il suo essere, quel piccolo essere umano che si sveglia dopo una notte di riposo, ed ecco aiutato a trovare la propria collocazione non soltanto sulla scena del mondo, ma nell'intimo di Dio, nel cuore di Dio, al di sopra dei cieli, nel segreto più profondo del mistero. Salda il mio cuore, dice. E qui adesso vedete questa prima sezione si conclude con due antifone la prima antifona faceva poi da ritornello nel Salmo 57, innalzati Dio sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria. Ecco, i padri della Chiesa ci tengono poi a valorizzare questo verbo, il verbo dell'innalzamento, il verbo che nel Nuovo Testamento diventa sintesi di tutto il percorso redentivo, il percorso pasquale della discesa, della risalita, l'innalzamento. Ebbene, innalzati Dio sopra i cieli. Ecco, il nostro orante, vedete, in questo innalzamento non si perde, sa di essere attirato, sa di essere abbracciato, sa di essere sollevato, sa di essere inserito in questo, mentre non dimenticate, la luce continua ad avanzare nel suo corso e lo stesso sole ormai sorge all'orizzonte e lui è sempre più intimamente consapevole di essere introdotto in quel segreto che è prerogativa di Dio nella intimità del suo mistero. Innalzati su tutta la terra la tua gloria. E di seguito, il versetto 7, che già appartiene al testo prelevato dal Salmo 60, perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dunque, qui vedete che ritorniamo sulla scena del mondo, ritorniamo in un contesto che implica contatti, come è sempre inevitabile, i confronti, gli urti, qualche qualche conflitto in un modo o nell'altro con le presenze che popolano la scena del mondo e d'altra parte il nostro orante pronto a proclamare per come nel suo cuore è rinsaldata la certezza di appartenere al Signore, che tutte le relazioni con le quali è dinamicamente chiamato a confrontarsi sulla scena del mondo rientrano dentro a una misura, una regola di amicizia. Perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua destra e ascoltaci. Già, il suo risveglio per trovare il proprio posto sulla scena del mondo, per trovare il proprio posto nell'intimo del mistero, nella relazione con il Dio vivente, per trovare il proprio posto, vedete, in una economia di relazioni, di complementarietà, di solidarietà, di vicinanza, di amicizia con ogni altra creatura e naturalmente in primo luogo con ogni altra creatura umana. Ricordate che nella storia della salvezza c'è il caso di un personaggio che non è certamente l'unico personaggio che fa esperienza del risveglio, ma che comunque a modo suo diventa a questo riguardo esemplare. Si tratta di Salomone. Salomone che sogna e si sveglia. Primo libro dei Re, capitolo 3, si sveglia e ha chiesto la sapienza del cuore, E Salomone si chiama Yedidiah, cioè si chiama amico, l'amico del Signore. L'amico del Signore, è il termine che qui viene usato adesso al plurale. E Salomone, l'amico del Signore. Già, si è svegliato. E tutto questo, vedete, il nostro orante afferma come testimonianza di un cuore rinsaldato, un cuore purificato, di un cuore rieducato, di un cuore che è prerogativa di colui che, svegliandosi in un certo modo, vedete, assume il momento che gli è donato come occasione per reinterpretare tutto del suo vissuto come un percorso di rinascita. È una vera e propria nascita, nel senso di un vero e proprio nuovo modo di stare al mondo e di rispondere alla propria vocazione di creatura che appartiene a Dio, e un nuovo modo di interpretare tutte le relazioni che in un modo o nell'altro necessariamente implicano il confronto con la presenza altrui, in una economia di amicizia ormai. E adesso vedete che nella seconda sezione del nostro Salmo è Dio che parla. Questo è un oracolo, e parla nel santuario. Dio ha parlato nel suo santuario. Vedete che quando si intende santuario si intende quell'edificio che quella componente del quel monumento architettonico che è il Tempio con tutte le sue articolazioni, e il santuario è la componente centrale. Poi non si possono trascurare gli altri elementi di quel grande monumento, ma che poi ha un valore sacramentale. Ma qui vedete santuario, come capita altrove, nel Salterio e non solo, è il santuario interiore. Qui è il santuario che coincide con il cuore umano, è il santuario, il luogo della rivelazione intima, profonda, è il Signore che parla al cuore umano, è un oracolo. Ed ecco, Dio ha parlato nel suo santuario, perché questo santuario, che è il cuore umano, è suo. Vedete che il nostro orante si è dichiarato consapevole di essere innalzato laddove nel suo innalzamento il sovrano dell'universo spalanca le profondità sconfinate del suo mistero. Ma adesso è lui, il Dio vivente, che parla, prendendo dimora proprio lui e facendo risuonare proprio lui la sua voce nell'intimo del cuore umano, quel cuore che è stato dichiarato fin dall'inizio come il luogo nel quale il nostro orante è ormai trasformato, mutato, rigenerato, è rinato, è un cuore saldo per lodare Dio, ed è il cuore nel quale la voce del Signore si fa udire. E che cosa dice il Signore? Esulterò, voglio dividere Sichem, misurare la valle di Succot. Qui una serie di riferimenti geografici alle località che compongono le diverse regioni della terra della promessa, che poi è la terra abitata da Israele, e poi anche le regioni confinanti. La valle di Succot, mio è Galad, mio Manas, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro, Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Fino a qui vedete il testo è chiuso entro virgolette. Questo è l'oracolo del Signore, che parla nel santuario del cuore umano e che proclama la sua esultanza, già. Vedete, qui questi richiami a una geografia che ci sembra così piuttosto approssimativa, ma è quello che serve per dimostrare come colui che parla al cuore umano è perfettamente consapevole, ci mancherebbe, del fatto che la nostra storia si svolge sulla Terra, che il nostro vissuto è collocato nello spazio. Questo già l'avevamo compreso nel momento stesso del primo risveglio, e ci siamo affacciati su un orizzonte amplissimo che è giunto fino agli estremi confini del mondo, ma adesso vedete è proprio il nostro piccolo mondo che è oggetto di una attenzione premurosa, più che mai illuminante, l'attenzione del Signore, il nostro piccolo mondo, la nostra piccola terra, con tutte le vicissitudini, i conflitti che ci riguardano, i pochi nomi di località qui citati. Ci rimandano a momenti della storia del popolo di Dio che potremo rintracciare con qualche sviluppo che sarebbe comunque utile per la nostra lettura, ma non è adesso il momento. Questa nostra definizione di carattere geografico ha un valore teologico. Questa definizione di carattere geografico appartiene a Dio, appartiene a Lui, appartiene a Lui. E qui vedete tutto quello che nel corso della storia della salvezza, in modo generico, possiamo comunque rievocare, ha avuto a che fare con il rapporto con la terra guardata a distanza, poi avvicinata, poi abitata, poi perduta, poi ritrovata, e così un'altalena sempre piuttosto imbarazzante. Ed ecco situazioni già vissute, situazioni che ancora si ripropongono, è il rapporto anche con le realtà esterne a quella piccola terra, qui i nomi di popolazioni confinanti, Moab, Edom, la Filistea e via di questo passo. Fatto sta, vedete, che qui ancora una volta c'è un segnale che tutti quelli che potremmo rievocare, vale la pena comunque di prendere in considerazione. Vedete che dove si parla la valle di Succot, immediatamente prima c'è stato quell'accenno a Sichem, e poi ancora i versetti seguenti, riemerge, vale la pena di notarlo, almeno questo, il vissuto di quel personaggio straordinario della storia della salvezza che si chiama Giacobbe che se ne va, che si allontana, e Giacobbe che ritorna, Giacobbe che è figura esemplare di colui che vive tutto un itinerario di conversione, di rieducazione del cuore, di ristrutturazione del suo animo. Giacobbe, che ha tra l'altro ha sognato in un certo momento della sua avventura e poi si è svegliato. E tutto il suo percorso, che dura anni, regioni lontane dalla terra della promessa, da lui visitate, in cui lavora, in cui cresce in modo sorprendente, un'agitazione nel cuore, un richiamo nel cuore, ed ecco il ritorno alla terra per Giacobbe, che fa tutt'uno con la necessità di ritrovare un contatto diretto con il fratello, che si chiama Edom, e l'Idumea qui è Edom, suo fratello, e donne, perché sono passati anni, ma è sempre vero che Giacobbe ha ingannato suo padre e ha ingannato suo fratello, Edom a suo tempo, o Esaù, così l'altro nome dello stesso figlio di Isacco, a cui Giacobbe ha sottratto abusivamente e spudoratamente la benedizione da parte del padre. Ed ecco, Edom ha proclamato intenzione di vendetta, e l'itinerario di ritorno di Giacobbe sono i capitoli 31, poi 32 e 33 della Genesi. Ed ecco, questa terra è una terra che, vedete, viene descritta da quella voce che parla al cuore umano come il quadro all'interno del quale si compie una vicenda che è obbediente a un disegno di amicizia, già leggevamo, a un disegno di fraternità. Un disegno di fraternità, già. Il caso di Giacobbe che qui viene rievocato, anche se così bisogna leggere un po' tra le righe, ma non è una forzatura, è un richiamo a un episodio che davvero conserva un valore esemplare. La storia di Giacobbe, e dove la valle di Succot è la valle nella quale Giacobbe può finalmente accamparsi. Succot vuol dire capanne, dove finalmente può accamparsi dopo aver ritrovato un contatto diretto con il fratello Edom o Esaù, e quell'incontro si è espresso con il linguaggio di un abbraccio. Un abbraccio accompagnato da tante lacrime. Capitolo 32. Giacobbe ha combattuto per tutta la vita, e nel momento in cui trascorre una notte di inquietudine, la vigilia del giorno in cui avrebbe dovuto incontrare, in cui incontrerà suo fratello, la notte con un personaggio misterioso, ricordate quella pagina, che è poi la figura che costituisce nell'esperienza di Giacobbe l'interlocutore con il quale lui stesso ha combattuto, contro il quale ha lottato per tutta la sua vita, ed è il Signore che lo benedice, è il Signore che lo ferisce all'anca, e lo ferisce al femore, lo ferisce, lo benedice, gli cambia il nome. Giacobbe è un uomo che ha avuto a che fare faccia a faccia con il mistero santissimo del Dio vivente, ed ecco sorge il giorno nuovo. È proprio il linguaggio di quelle pagine che citavo poco fa, tra il capitolo 32 e il capitolo 33 della Genesi, e quel volto che Giacobbe ha specchiato nell'incontro con l'interlocutore che lo ha tenuto impegnato per tutta la notte, il volto che ha contemplato la santità del Dio vivente, è il volto con cui Giacobbe adesso è in grado di andare incontro a suo fratello Edom o Esaù. Ecco,
posso cercare su internet.
Sull'Idumea getterò i miei sandali, diceva qui, vedete? C'è Origene che, a proposito di questo versetto, dice è il Salvatore in persona, vedete subito, Origene da un'interpretazione cristologica. Il Salvatore in persona che parla così, poiché la parola Idumea è interpretata come terrestre, la terra, e quindi è l'incarnazione, egli assicura che farà il cammino sulla terra. Il sandalo è il simbolo mistico del suo cammino, per mezzo della sua creazione, della sua provvidenza, egli si avanza a piedi nudi. Ora assume la carne come una calzatura, piedi nudi, e poi adesso i sandali, è l'incarnazione, è il mistero di Dio che, vedete, prende posizione nella carne umana, nelle misure del tempo e dello spazio, è il nostro orante che sta verificando nei limiti della sua vicenda oggettivamente evidentissimi l'attuazione di un disegno che obbedisce a Dio e obbedisce a Dio occasione donata a lui per ritrovare la libertà e la dolcezza di una relazione fraterna. Sulla Filistea canterò vittoria. Vedete che qui c'è un problema di traduzione, si discute il passaggio poi dall'ebraico al greco. Poi interessante la traduzione della Vulgata, perché vedete che qui nel versetto 10 il latino della Vulgata dice così: Michi, alienigene amici facti sunt. A me i forestieri sono divenuti amici. Traduce così. Non stiamo adesso a discutere su come ci si può arrampicare sistemando lettere e vocali, consonanti e vocali, in modo da arrivare. Però la traduzione è certamente indizio di una lettura teologica del versetto. I miei forestieri sono diventati amici. Ecco. È la storia di Giacobbe, non solo, ma è la storia del nostro orante, vedete, che adesso si è svegliato. E allora c'è subito questa ultima sezione, dal versetto 11, che dice: chi mi guiderà alla città fortificata? Ricordate che di una città si parlava nel Salmo 107 che leggevamo la settimana scorsa. Adesso vedete che il nostro orante è ancora bisognoso di soccorso, e lo dichiara espressamente: chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? L'Idumea di cui si parlava immediatamente prima nell'oracolo. Vedete, è il caso di Giacobbe, che rimane come un riferimento indimenticabile nella storia del popolo di Dio. Ma è il caso mio, e io da chi potrò trovare soccorso perché questa mia piccola geografia sia una geografia di amicizia, di fraternità, di vita? Perché il mio risveglio non sia ancora una volta uno sbadiglio che mi rimanda alla necessità di immergermi nelle tenebre, perché questo giorno sorga in modo che non sia più determinato, confinato entro la necessità di tramontare. E dunque, perché questo giorno rimanga, chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio? Ecco, ci siamo. Vedete, non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, Dio, con i nostri eserciti. Contro il nemico portaci soccorso, poiché va nella salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi ed egli annienterà chi ci opprime. Ritorna, vedete, quella testimonianza di stabilità, di coerenza, di fiducia incrollabile che il nostro orante ha dichiarato fin dall'inizio, al momento del risveglio, salda il mio cuore, ma adesso ritorna in un contesto che è andato man mano precisandosi, nelle misure più grandi, ma nelle misure più piccole, quelle che sono adeguate alla oggettiva, limitatissima storia della sua vita, il suo cammino, le sue relazioni. Ed ecco, vedete, qui ritorna il richiamo a Giacobbe. Giacobbe che ha vissuto in maniera così intensa, così appassionata, l'esperienza e l'incontro con quella rivelazione d'amore che è l'unico amore di cui ci si può fidare, l'unico amore che ci si può aggrappare. Perché? Perché è l'amore che è stato rifiutato, che è stato tradito, che è stato banalizzato, che è stato sciupato. Ebbene, quell'amore tradito è l'unico amore credibile. E Giacobbe è colui, vedete, che è passato in maniera così esemplare attraverso questo crogiolo esperienze interiori che lo hanno radicalmente convertito nell'intimo del cuore. Salda il mio cuore, è la notte del turbamento, è la notte del risveglio per Giacobbe. Ma adesso qui, vedete, il nostro orante dice: ma tu che ci hai respinti, più non esci Dio con i nostri eserciti, chi ci potrà condurre? A chi ci aggrapperemo? Da chi saremo soccorsi se non esattamente da te? Vedete che questa presa di coscienza della debolezza umana, della miseria umana, quella miseria che è la nostra, che è la mia, dice il nostro orante, e ripetiamo tutti e ciascuno di noi, questa supplica che è ancora prerogativa della nostra povertà umana, nel senso ampio e complessivo del termine, fa tutt'uno con il rivelarsi di colui che viene. Vedete, ve lo dicevo inizialmente, ormai, vedete, qui la povertà dell'orante che supplica è intrinsecamente riempita, abitata, trasfigurata dalla irrevocabile certezza di appartenere al Signore. Questa povertà è diventata epifania di gioia. Contro il nemico portaci soccorso, poiché va nella salvezza dell'uomo. E così leggevamo ancora il versetto seguente. Vedete che, bisogna che concluda, San Basilio, che legge questo Salmo, e a proposito di questi ultimi versetti dice: soccorrici, soccorrici. Qui c'è un problema di traduzione, ancora una volta, vedete, perché dove nel versetto 13 leggiamo nella mia Bibbia: contro il nemico portaci soccorso, come dirà da voi?
Nell'oppressione
vieni il nostro, exlipsios dice in greco, detribulazione. Fatto sta che i padri che leggono il greco e poi il latino, Boissian dice exlipsios, e subito San Basilio dice: soccorrici a partire dalla tribolazione. Vedete, non soccorrici in modo da escludere la tribolazione, ma soccorrici in quanto la nostra tribolazione è il tuo strumento di soccorso. Traduce così, e traduce, vedete, con una capacità di penetrazione teologica ancora una volta veramente magistrale per noi. Soccorrici con la tribolazione, non chiede, dice Basilio, non chiede come aiuto la forza e la gloria, ma chiede la tribolazione, perché quella tribolazione è il tuo modo di soccorrerci, perché in quella tribolazione tu sei colui che si è reso partecipe della nostra condizione umana, della nostra miseria umana, del nostro travaglio nella condizione umana, hai messo i sandali e hai calcato la terra, tu che a piedi nudi sei glorioso. Tra l'altro parlavamo con Basilio questa mattina, vedete che il Pantocratore ha sempre i piedi nudi, fateci caso, ma comunque considerazione che voi potete dire lascia il tempo che trova, sì, lascia il tempo che trova, ma insomma però rivestito in quel certo modo, no? Abiti gloriosi, piedi nudi. E Basilio dice nella nostra povertà noi ormai non siamo più quelli che si lamentano perché abbiamo bisogno di essere sottratti alle situazioni penose che ci affliggono. È vero, ci lamentiamo, ma il lamento è ormai già totalmente trasfigurato, totalmente impregnato, totalmente attraversato da un'onda di gioia. È la gioia dei poveri, è la gioia dei beati. Fermiamoci qui con il salmo, perché sennò io vado sempre troppo per le lunghe, e invece spostiamo l'attenzione e finalmente prendiamo contatto con il brano evangelico. Siamo prese con il Vangelo secondo Matteo e adesso come ricordate ha avuto inizio dopo il grande prologo lo svolgimento della catechesi del nostro evangelista Matteo a partire dal versetto 17 del capitolo 4. L'attività pubblica di Gesù ha inizio così, e c'è di mezzo l'Evangelo del Regno. Leggevamo domenica scorsa, versetto 23, l'Evangelo del Regno, ma l'Evangelo del Regno è la paternità di Dio sotto i cieli, il Regno dei Cieli. Ho detto, ripetuto più volte, che ritengo sempre più che mai sensato, se non addirittura necessario, noi che leggendo Regno dei Cieli possiamo essere distratti, disorientati, immaginare chissà cosa. La rivelazione della paternità di Dio, la rivelazione della paternità di Dio, il Regno dei Cieli, ecco. E adesso l'operosità di Gesù assume qui in modo inconfondibile una valenza didattica. Il suo insegnamento, ma il suo insegnamento coincide con il fatto che lui è il figlio che evangelizza il regno. Ricordate che come tale è stato dichiarato dalla voce in occasione del battesimo, il figlio, ed è il figlio che evangelizza il regno, cioè evangelizza la paternità di Dio. Ed è nel suo cuore umano. Anche questa è una considerazione su cui mi ero soffermato la settimana scorsa, forse qualcuno ricorderà. Nel suo cuore umano dimora il desiderio di rispondere al Padre per il suo compiacimento. È nel cuore aperto di Gesù che intravediamo, intuiamo, cogliamo, in qualche modo auscultiamo come se potessimo percepire una particolare intonazione dei battiti che scandiscono il funzionamento di quel cuore, una nostalgia di casa nel cuore aperto di Gesù, una nostalgia di casa che si manifesta in lui. Il Salmo 108 ci suggerirebbe forse di dire: si sveglia in lui questa nostalgia di casa come spazio in cui tutto del mondo e tutto della storia umana trova il proprio luogo di accoglienza. Tutto è contenuto in lui, nel suo cuore, nel cuore del figlio, il figlio che passeggia sulla riva del mare, il figlio che guarda il mare, il figlio che guarda in risposta alla voce che lo ha chiamato, in adempimento alla missione che gli è affidata, la nostalgia di casa. Ricordate che sempre nel Vangelo secondo Matteo è Gesù stesso che nel capitolo 11, un testo indimenticabile anche questo, capitolo 11, nei versetti da 25 in poi, dice è un momento orante, Gesù in preghiera: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti le hai rivelate ai piccoli. Sì Padre, così è piaciuto a te. Ecco il compiacimento, quel compiacimento di cui parlava la voce in occasione del battesimo di Gesù, il compiacimento: tutto mi è stato dato dal Padre mio. E più avanti dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché io sono mite e umile di cuore, perché io sono povero, dice Gesù, versetti da 25 a 30 di quel capitolo 11. Ed ecco nel cuore di Gesù, nel cuore del povero Gesù, di quel povero figlio che è Gesù, questa nostalgia di casa che in realtà noi stiamo riconoscendo come il luogo interiore in cui quel povero figlio che affronta il cammino della sua vicenda in questo mondo per rispondere al Padre, in quel cuore noi siamo accolti. Tutti i nostri vuoti, i vuoti del nostro mondo, le fratture, i disastri della nostra storia, insomma tutto quello che è conseguenza della ribellione umana, l'iniziativa gratuita di Dio e ai suoi doni, il peccato nella sua versione originaria e radicale, il rifiuto dell'amore, il rifiuto dell'amore. Ebbene, tutto quello che ci riguarda, laddove in un modo o nell'altro siamo coinvolti in questa vicenda compromessa, degradata, che porta in sé le tristezze, i dolori, gli strazi di un amore rifiutato, ebbene, nel cuore del figlio, in quel suo modo di sospirare, di desiderare, di testimoniare la nostalgia della casa del padre, ecco, nel cuore del figlio, noi siamo compresi, siamo contenuti, siamo riconosciuti, siamo interpellati. Fatto sta che questo desiderio di cui qui sto parlando e ho sotto gli occhi i versetti che leggevamo domenica scorsa, ma ancora quelli che seguono, questo desiderio attira nel cuore del Signore ogni patimento che è relativo alla nostra condizione umana, e quella che è poi la molteplicità, la varietà, tutte le sfaccettature e le articolazioni dei nostri fallimenti, dove tutto fa capo a al rifiuto dell'amore. È il peccato. È così che in lui, povero, come Gesù stesso dichiara in quel testo che abbiamo intravisto poco fa nel capitolo 11, nel versetto 29, è in lui che è il povero, è in lui che si rivela la paternità di Dio per noi, nel cuore del figlio povero, il cuore del figlio che ci contiene, che ci attira a sé, e offre se stesso come lo spazio in cui siamo riconosciuti e siamo identificati. E ecco, si rivela così la paternità di Dio per noi. E adesso la nostalgia infinita di un povero figlio come è lui assume il valore di una responsabilità magistrale per tutti gli uomini, quel che già leggevamo alla fine del capitolo 4, ed ecco il nostro capitolo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli, prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo. Già, Gesù vede la folla. Guardate bene che qui vedere la folla significa soltanto prendere atto di una presenza di gente, forse tanta gente, o l'assembramento, comunque lo possiamo immaginare, è un dato di ordine empirico. Non è esattamente questo, perché Gesù vede in noi quella figliolanza che ci definisce nella nostra incondizionata relazione di vita con Dio. Gesù vede la folla, non semplicemente perché, ecco, fa la fotografia e poi potrà aggiungerne ancora qualcuno all'album di famiglia, ma vede la folla in quanto vede in noi quella figliolanza che ci identifica nella relazione con il Dio vivente, con la paternità di Dio. È il suo modo di vederci. Il suo modo di vederci che è perfettamente coerente con quella testimonianza di come nel cuore umano del figlio si spalanca lo spazio che dimostra la sua nostalgia di casa, il padre, e quello spazio in cui la presenza di ogni essere umano è accolta e collocata al proprio posto. Ed ecco, Gesù vede. Gesù sale sulla montagna, si parlerà ancora successivamente nel Vangelo secondo Matteo di una montagna, un richiamo indimenticabile al caso di Mosè che sale sulla montagna, riceve le tavole della legge, riceve le istruzioni e tramite poi di questo insegnamento a vantaggio del popolo. Ma ben più che Mosè Gesù sale sulla montagna adesso le occasioni successive su cui adesso non mi soffermo, nelle quali l'evangelista Matteo caratterizza questa posizione di Gesù che salendo sulla montagna esercita il suo magistero, ma ben più che Mosè è maestro, nel senso che Mosè ha ricevuto un messaggio, le tavole, tutta la legislazione, un codice amplissimo che poi ha trasmesso. Mosè ha ricevuto e Gesù parla in virtù della sua figliolanza, in virtù del suo essere testimone di una comunione che nel suo cuore umano è epifania di quel grembo della vita che è il segreto nella profondità del mistero di Dio. E allora qui vedete che il nostro versetto 2 nel capitolo 5 dice che prendendo la parola, vedete che il testo in greco dice che Gesù apre la bocca. Evidentemente per parlare bisogna aprire la bocca, anche questo succede, ma apre la bocca. Ci sono dei richiami tra l'altro alcuni testi, a parte il Salmo 119, il Salmo 131, ma il caso di Giobbe chiude la bocca, poi apre la bocca. Fatto sta, vedete, che questa bocca aperta di Gesù vale come varco aperto per consentirci l'accesso all'intimo del suo cuore di figlio. E quindi l'accesso al grembo della paternità di Dio. Apre la bocca. Vedete, esercita il magistero perché adesso quella bocca parlerà. Esercita il magistero perché quella bocca è aperta, perché quella bocca consente a noi l'ingresso nell'intimo del cuore, nell'intimo del mistero di Dio. Si rivela così il paradosso per cui le vicende compromesse e fallimentari della nostra condizione umana si trasformano per noi in cammini di radicale conversione della nostra vita, in quanto diventiamo apprendisti alla scuola della figliolanza, e non come interlocutori trattati a distanza, ma come interlocutori che a bocca aperta il maestro accoglie nell'intimo del suo cuore, perché l'auscultazione di quei battiti diventi la potenza didattica in grado di educare il nostro cuore umano. Apprendisti alla scuola della figliolanza. Già, alla scuola di Gesù, per imparare a vivere come figli. E quindi il discorso della montagna. Avremo a che fare con questo discorso per un po' di tempo. Sono ben tre capitoli nel Vangelo secondo Matteo, 5, 6, 7. Ben tre capitoli. Il primo grande discorso. Subito vedete il proclama introduttivo, ossia le congratulazioni con cui il maestro proclama come la nostra condizione umana sia abilitata alla figliolanza. È il Vangelo che leggiamo domenica prossima. Le beatitudini, le congratulazioni. È il maestro che si rivolge ai discepoli, alla folla. Ci sono i discepoli, c'è la folla. I discepoli sono in una posizione avanzata, ma c'è la folla umana, e ci siamo tutti, e ci siamo noi. Quale che sia la posizione che ci accosta più da vicino o ci tiene ancora un po' più di sparte, rispetto comunque all'insegnamento che riceviamo da quel maestro che non trascura nessuno, non dimentica nessuno, non privilegia nessuno senza coinvolgere la totalità di questa assemblea che davvero raccoglie l'umanità di ieri, di oggi e di sempre, in tutte le sue componenti. La nostra condizione umana è abilitata alla figliolanza. E allora, guardiamo ancora una volta, non è certamente una sorpresa per nessuno, ma guardiamo ancora una volta i versetti che abbiamo sotto gli occhi. Le beatitudini sono 8 più 1, 8 più 1. le prime 8 beatitudini si esprimono in terza persona plurale. Beati i poveri in spirito, e quel che segue fino a versetto 10, beati perseguitati per causa della giustizia. La nona è strutturata con un'altra formulazione. Beati voi, seconda persona plurale. Le prime 8 beatitudini sono articolate in 2 quaterne. Vedete la prima quaterna fino al versetto 6, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. La seconda quaterna, versetto 10, beati perseguitati per causa della giustizia. E in più notate come l'elenco delle 8 beatitudini sia contenuto all'interno di una cornice, perché nella prima e nell'8 compare il richiamo esplicito al regno dei cieli. Versetto 3, di essi è il regno dei cieli. Versetto 10, di essi è il regno dei cieli. È la cornice. Le 8 beatitudini più una. E vedete questo richiamo esplicito al regno dei cieli che fa da cornice alle 8 beatitudini vale poi come accenno al cammino di coloro che verranno interpellati in seconda persona plurale nei versetti 11 e 12. Voi, regno dei cieli, voi, regno dei cieli, di essi è voi. Notate l'importanza del richiamo alla giustizia. Ne parlavamo non molto tempo fa, ricordate, quell'interrogativo che Giovanni Battista pone a Gesù quando si presenta per il battesimo: ma perché vieni tu? Dovrei venire io. E Gesù dice: questa è la giustizia. Capitolo 3, versetto 15, giustizia. Il termine giustizia poi ricompare adesso nel discorso della montagna in posizioni strategiche, per altre 3 volte. Posizioni strategiche, giustizia. La giustizia è esattamente il piano che si compie secondo l'intenzione operativa di Dio, non è una volontà generica, non è una volontà d'amore proclamata come un messaggio che sta tra le nuvole, ma è la sua iniziativa mirata a tracciare quel percorso che sia finalmente percorribile da parte di coloro che devono essere rieducati alla vita, nella gratuità dell'amore, perché quella volontà d'amore che è il segreto che da sempre è custodito nell'intimo di Dio, è il motivo della sua iniziativa nella creazione e tutto quel che ne consegue. Ed ecco, quella volontà d'amore è una volontà efficace, che penetra nelle cose, che scandaglia le misure del creato, che è operante e determinata in questa rieducazione radicale dell'animo umano. L'amore di Dio non si è rivelato come un regalo grandioso che casca dall'alto, e stando così le cose, per dirla adesso in maniera un po' banale, addirittura in maniera un po' grottesca, si resta schiacciati. Ma l'amore di Dio è un abbraccio che dal basso, dal fondo dell'abisso, dalla concretezza delle contraddizioni, da quella periferia più remota. Ricordate che il Vangelo di domenica sua parlava della Galilea. La Galilea, ecco, è la giustizia di Dio che recupera, che ristabilisce, che restaura, che riconcilia, che rieduca, che conferisce dignità a chi dignità ha perduto, che rende possibile l'interlocuzione a chi è squalificato e privo di titoli per comparire. È la giustizia di Dio, che vedete non ha granché a che fare con quello che comunemente nel nostro linguaggio corrente intendiamo per giustizia, ma bisogna che pure ci adattiamo a cogliere la potenza di significato che riceviamo dal linguaggio biblico e dal linguaggio evangelico e dal linguaggio del nostro evangelista Matteo, la giustizia. Ebbene, vedete, il fatto è che tutte le situazioni di limite, di insufficienza, di inettitudine alla vita, anzi tutte le situazioni di tradimento della vita, diventano strade aperte per la nostra conversione alla figliolanza. Giustizia. Povertà, vedete, in un senso molto ampio, ma che raccoglie davvero tutto quello che nella nostra condizione umana è impedimento, è impotenza, insufficienza, inettitudine alla vita. E nel nostro cammino tutte le situazioni di povertà, ecco la giustizia di cui noi riceviamo la dimostrazione ad opera della missione affidata al Figlio. Tutto di noi diventa, nella nostra povertà, un'occasione propizia per la nostra, dicevo, conversione alla figliolanza, per diventare figli, per riconoscerci come, per ritrovarci come figli, per ritrovarci nel cuore di Gesù, ma nel cuore di Gesù e nel grembo del Padre. Bisognerebbe fare una corsa attraverso le prime otto beatitudini, una corsa che non ci porterà molto lontano, ma per ribadire il fatto che, vedete, qui abbiamo a che fare con tutta una serie di richiami a quelle che sono di fatto le, come dire, le componenti, le dimensioni, le esperienze del nostro vissuto che ci pone inevitabilmente di fronte a un impatto con ostacoli che sono invalicabili. Il Salmo 108 dice: ma chi ci darà soccorso? Perché vana è la salvezza dell'uomo. Certo, questa vanità. Vedete, quando si parla di povertà, qui si intende tutto quello che è proprio l'esperienza maturata, una povertà in spirito, una povertà assunta in maniera consapevole, laddove il linguaggio interiore non ci inganna più, non ci distoglie più dall'evidenza che ci denuncia nella nostra insufficienza per quanto riguarda le relazioni, per quanto riguarda la vocazione alla vita e per quanto riguarda esattamente quella che addirittura qui ci è stata annunciata come una figliolanza. Ed ecco, di essi è il regno dei cieli, i poveri in spirito e gli afflitti, vedete, quelli che piangono, quelli che si lamentano, già quelli che si lamentano per quello che non c'è, per quello che non c'è più, per quello che si è perduto, per quello che è finito, ma è esattamente la nostra realtà di esseri umani che serenamente, drammaticamente, ma sinceramente assumono consapevolezza di un fallimento che stando alle nostre competenze, per quanto sofisticate se siano, è irreparabile. Quello che non c'è, saranno consolati. E poi i miti, vedete, qui abbiamo a che fare con il Salmo 37, è una citazione del Salmo 37, che erediteranno la terra. Dunque I miti di cui si parla qui sono coloro che sono esperti nel vagabondaggio, sono esperti nell'itineranza, sono esperti nel aver dedicato tempo e fatiche a percorrere tante strade e dunque quella terra nella quale si può entrare soltanto in quanto si è abilitati a discernere il valore di un dono. E dunque qui l'esperienza dell'esilio, l'esilio dalla vita, l'esilio che come poi sarà sperimentato dal popolo di Israele nel corso della sua storia così complessa e drammatica, e l'esilio. E nell'esilio come entrare nella terra? Beati miti, erediteranno la terra. Gli esuli erediteranno la terra. E poi vedete il fine della prima quaterna, quelli che hanno fame e sete della giustizia, qui accenni che manifestano l'urgenza e l'intensità delle pulsioni primarie per vivere, la fame e la sete, ma è quella passione vitale per quella novità che è il dono di Dio per il mondo, è il dono di Dio per il mondo. E questa esperienza, ancora una volta, radicale, vedete, non solo del nostro essere insufficienti, del nostro essere piangenti, del nostro essere esuli, del nostro essere impotenti. Perché qui, vedete, fame e sete per la giustizia. È il dono di Dio per il mondo. Che avvilimento, che tristezza, che vedete bene che queste considerazioni sono lecite e anzi doverose in un contesto di sincerità, di trasparenza, di autenticità. Il Salmo 108 diceva: salva il mio cuore. Ecco, adesso posso rendermi conto davvero di come sono povero, e posso rendermi conto davvero di come nella mia povertà, già nella mia povertà, la gioia di appartenere al Signore vivente. E qui di seguito poi, vedete, c'è la seconda quaterna, si parte nel versetto 7 dai misericordiosi, ed è espressione questa che allude a quella che nella nostra esperienza umana l'impatto inevitabile con la presenza altrui, la necessità della presenza altrui e gli attriti e gli scompensi e le asprezze di relazioni che vedete ci rimandano costantemente all'evidenza di come siamo bisognosi di essere sopportati, bisognosi di essere perdonati, bisognosi di essere aiutati, bisognosi di essere soccorsi. Ed ecco, beati e i puri di cuore, aggiunge la beatitudine successiva, i puri di cuore, quella purezza, vedete, che non è fine a se stessa, ma che è funzionale a una possibilità di presentarsi. La purezza di cuore per vedere Dio, cioè per presentarsi, per comparire, per aderire, per rispondere, per offrirsi. Purezza di cuore. Ed ecco ancora una volta, vedete, questo affanno, questo turbamento, questo oscuramento, questa pesantezza che nel cuore ci rimanda costantemente all'evidenza che non siamo ancora presentabili. E d'altra parte, beati. Ecco ora gli operatori di pace, e qui vedete, quando si parla di operatori di pace, parla predicatori che proclamano questo messaggio, ma di qualcuno che si mette in mezzo, gli operatori di pace, si mettono in mezzo, lì dove sono in atto conflitti, e conflitti, vedete, che riguardano in grande le vicende della storia umana, ma che riguardano la famiglia umana, che riguardano esattamente gli ambienti anche più particolari, più periferici, nei quali si svolge l'esistenza di tutti e di ciascuno di noi, e mettersi in mezzo, e che fatica, la fatica delle relazioni, perché queste relazioni siano coerenti con processi validi allo scopo di edificare la famiglia umana, in piccolo, in grande, nella totalità del disegno. Operatori di pace, figli di Dio, beati. E fino a quella ottava beatitudine, ancora una volta fa riferimento a un'esperienza scandalosa, i perseguitati per causa della giustizia, il cammino della nostra esistenza umana è esposto a contrarietà, opposizioni, scorticature di ogni genere, una conflittualità micidiale, che sembra tanto più penosa, tanto più incisiva, tanto più devastante, quanto più nel nostro piccolo assumiamo come una posizione di ricerca, di desiderio, di impegno, di servizio, quanto più a modo nostro decidiamo di assumere un impegno di testimonianza, tanto più siamo circondati da contrarietà che ci aggrediscono, che ci deprimono, che ci avviliscono, che ci perseguitano. Ed ecco, beati, dice Gesù. Ed è tutto quello che ci riguarda come occasione propizia per maturare alla scuola della figliolanza, per imparare a vivere come figli, perché i figli che Gesù proclama beati come programma sono esattamente coloro che hanno a che fare con tutte queste vicissitudini, che sono le nostre, fino all'ultima beatitudine, la nona, in seconda persona plurale: vi insulteranno, vi perseguiteranno, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Solo un richiamo, vedete, questa ricompensa Christos, vi ricordo soltanto un'immagine che mi sembra più che mai eloquente. Capitolo 20, la parabola di quel signore che è tanto impegnato per la sua vigna, chiama operai, e poi la ricompensa di operai. Ecco, e tanta fatica, e poi ecco, quello che protesta, quell'altro, perché, ma come, dice, non sei contento di poter lavorare per la mia vigna? Il lavoro nella vigna è quel lavoro dove la ricompensa, vedete, sfugge a qualunque controllo di carattere finanziario, di carattere sindacale, di carattere economico, perché è il gusto di condividere quella che è la fatica del vero lavoratore, perché prima dell'alba e dopo il tramonto lui è ancora al lavoro, perché vuol bene alla sua vigna, perché ama la sua vigna, perché la vigna è bellissima. E ancora, ecco, questa fatica di partecipare al lavoro nella vigna è una fatica che provoca risentimenti, rancori, proteste e via di questo passo. Ed ecco, beati voi quando vi insulteranno. Beati, rallegratevi. C'è di mezzo, vedete, il magistero di Gesù, che ha fatto sua, nell'innocenza, la nostra condizione umana, per una pura e paradossale intenzione di vero amore. Allora, tutti i nostri disastri, là dove è sbugiardata ogni nostra pretesa di autosufficienza, nostra pretesa di giustizia, secondo i criteri che non sono quelli evangelici, ogni nostra pretesa diventa occasione favorevole per un nostro apprendistato alla figliolanza. Stiamo scoprendo come si rinsalda il nostro cuore, diceva il Salmo 108, beati noi. Lo stiamo scoprendo proprio là dove siamo alle prese in maniera da non poter più sfuggire, e con una presa di coscienza sempre più radicale, totale e matura, di come siamo sbugiardati nella nostra impotenza umana. E avviene così che siamo raggiunti da una rivelazione d'amore che parla al santuario del nostro cuore, come nel Salmo 108, una rivelazione d'amore che ci contesta fino alla profondità del nostro intimo, quello che in questo termine possiamo intuire io e voi, ciascuno di noi, ma contestati fino alla profondità dell'intimo, affinché finalmente ci rendiamo conto che attraverso il cuore del Figlio, che è Gesù, attraverso di Lui la nostra povertà è stata amata. La nostra povertà, proprio quanto povertà. E così ogni nostra tribolazione, fino a quegli ultimi due versetti del Salmo 108, come li leggeva Basilio il Grande, la nostra tribolazione fisica, tribolazione morale, diviene occasione propizia per la nostra conversione alla vita. Perché il nostro vissuto misurato ormai in maniera irrevocabile per come è prigioniero di se stesso in una povertà insormontabile, il nostro vissuto appartiene alla iniziativa gratuita del Signore. E così la nostra conversione alla vita, finché sorgerà il giorno del regno e Dio sarà tutto in tutti. Beati noi. Ecco, rileggiamo insieme il Salmo 108.